Allora, io innanzitutto vi porto i saluti del Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, Monsignor Giovannetti, il quale anche per motivi di salute non può essere presente, avrebbe voluto essere presente, però non ce l'ha. Un grazie sentito mi sento di porgerlo al Direttore Dottor Pellecchia e al Presidente della Fondazione La Pira, Dottor Primicerio, grazie ai quali, con ruoli diversi, ma accomunati da grande passione e coinvolgimento, è stato possibile concretizzare questa iniziativa. Iniziativa che si colloca all'interno di un quadro istituzionale consolidato che prende avvio dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa sottoscritto il 2 agosto 2017 tra la Fondazione Giovanni Paolo II e MIUR a livello nazionale. E ci trova oggi qui, in questa sede, premia di significati e di valori di testimonianza, individuata non a caso. Qui è dove la Pira ha vissuto, ha lavorato, ha creato, no? Come luogo di inizio di questa nuova iniziativa che per il terzo anno consecutivo ci trova coinvolti in un percorso di riflessione e approfondimento sui temi della pace, della interculturalità e del dialogo interreligioso. In questo quadro si inserisce l'ulteriore tassello perfezionato proprio nei giorni scorsi della firma di un altro protocollo tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sempre il dottor Pellecchi, e il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, Monsignor Giovannetti, di un nuovo protocollo d'intesa che dà ulteriore corpo e sostanza a questo progetto, finalizzando nella regione toscana il fulcro dell'iniziativa. Mentre l'altro protocollo era generalizzato un po' su tutta Italia, era generale, qui abbiamo focalizzato proprio. E qui si delinea la missione e il ruolo della Fondazione Giovanni Paolo II, che attraverso il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo, come è riportato proprio nel logo della Fondazione, è testimoni ed attori di iniziative di pace e di cooperazione. La storia della Fondazione è quantomeno singolare, non fosse altro che per il suo inizio, avvenuto in un contesto in un modo inimmaginabile, perlomeno per me. Si parla del 1997, quando a Gerusalemme, nella parte ebraica, un duplice attentato uccide 16 persone, inclusi i due kamikaze palestinesi, e ne ferisce 150. Per la rappresaglia, Netanyahu ordina la chiusura totale delle frontiere con i territori palestinesi. E proprio qui, nell'agosto dello stesso anno, la diocesi di Tiesole organizza ed effettua il primo pellegrinaggio in Terra Santa. 600 pellegrini a seguito di Monsignor Giovannetti che arrivano quindi alle porte di Betlemme il 24 agosto. E vengono fermati ai checkpoint in quanto la polizia israeliana nega l'accesso. Betlemme è chiusa, non si entra, rigoroso. Si cominciano delle trattative accorate, intense, poco diplomatiche se vogliamo, dopodiché però nulla si muove. Il vescovo allora, Monsignor Giovannetti, fa scendere i pellegrini dai pullman e decide di recitare una preghiera in strada, tutti rivolti verso la città. Ai pellegrini di Fiesole si aggiungono i pellegrini di Pordenone e i pellegrini francesi, tutti un migliaio di persone che stanno lì a pregare di fronte alle mura della città. Per celebrare la liturgia del Natale con una preghiera per la fine della guerra. Alla fine della cerimonia, quando i pellegrini si apprestano a risalire sui pullman, arriva inaspettato l'ordine di aprire il posto di blocco e di permettere l'entrata in Betlemme. Il clamore mediatico che aveva suscitato quella preghiera celebrata di fronte al posto di blocco, che in tempo reale aveva attirato una notevole quantità di media internazionali, alcuni dei quali avevano effettuato delle dirette sull'evento, aveva indotto Netanyahu ad ordinare l'apertura del blocco, che da circa un mese teneva isolato la città. E qui, in questa entrata in Betlemme, si innestano i primi, poi rivelatisi proficui rapporti tra i pellegrini, la delegazione delle autorità di Betlemme che era venuta a riceverli, i cittadini. Rapporti che poi proseguiranno, una volta tornati in Italia, con un ponte di amicizia, di solidarietà e di progettualità. Tant'è che la diocesi di Firenze diventò parte attiva nella raccolta di fondi, coinvolgendo un po' tutta la collettività proprio per opere da svolgere a favore di quella comunità. Successivamente, fatto più unico che raro, nel 98 Betlemme accetta di gemellarsi con Prato Vecchio. Cioè, ci sembra abbastanza, no? Una cosa molto strana. Gerusalemme, cioè Betlemme è sempre molto attenta agli gemellaggi, sempre molto restia col contagocce eccetera, con questo piccolo comune toscano. A quel tempo il sindaco era Angelo Rossi, tale Angelo Rossi, che è l'attuale direttore generale della Fondazione Giovanni Paolo II, che non solo faceva parte del pellegrinaggio di cui si diceva prima, ma che poi era stato l'animatore e il tessitore di sempre più pregnanti e frequenti incontri con Belgio. Dall'ufficialità di quel gemellaggio scaturiscono iniziative concrete che dopo l'assedio del 2002 alla Basilica della Natività vedono la realizzazione del St. Francis Millennium Center, ci sono degli opuscoletti sulle sedie, uno spazio polivalente a due passi dalla Basilica della Natività che comprende anche una moderna e funzionale scuola materna. Alla luce di questi eventi, di queste iniziative, la Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, comincia a fare affidamento su questo gruppo di volontari per investirli della responsabilità di sviluppare progetti di cooperazione e sviluppo in Terra Santa e sollecita la costituzione di una fondazione, di una ONLUS, formalizzata il 16 aprile del 2017, il che origina ufficialmente la nascita della Fondazione Giovanni Paolo II. Di fatto, braccio operativo della CEI, la Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che internazionale, volendo rappresentare uno strumento dinamico ed efficace per favorire il dialogo tra i popoli, le culture e le religioni, non più costituire una concreta attività di sviluppo e lavoro e promozione sociali per le comunità in cui opera. Questo che vi ho letto adesso è citato proprio dallo Statuto. Si è lavorato e si sta attualmente operando in Israele, nei territori dell'autonomia palestinese, in Libano, in Iraq, in Egitto, attingendo per quanto riguarda le risorse e varie forme di sostegno finanziario, oltre che dalla CEI, da donazioni, da fondi dello Stato e dalla comunità europea, partecipando ai vari bandi a sostegno della cooperazione allo sviluppo. I progetti messi in campo sono volti alla valorizzazione delle vocazioni naturali dei luoghi e delle comunità bisognose locali. In particolare si è puntati sullo sviluppo agricolo, creando cooperative che cominciassero a coltivare l'aloe, i datteri, le arance, eccetera, proprio cercando di valorizzare quelle che erano le potenzialità del territorio, puntando sulla sicurezza alimentare, sui presidi socio-educativi, assistenziali e sanitari e realizzando concretamente opere e progetti. Per chi volesse saperne di più, basta andare sul sito www.fondazionegiovannipaolo2.org e trova un pochino tutto, dagli statuti, chi è, come si opera, quelli che sono i progetti, le attività che si fanno. Ed è anche curioso vedere l'ampiezza degli interventi che nel campo della solidarietà e della cooperazione si fanno, naturalmente tutti volti allo sviluppo umano e nelle comunità bisognose, non a caso. In questa filosofia operativa si è dato via nel 2017, a seguito della firma del protocollo con il MIUR, di cui abbiamo accennato prima, sempre in collaborazione con, con l'ufficio scolastico regionale, a un primo ciclo di incontri sui temi della pace, cercando di fornire ai docenti quegli elementi opportuni per poi sviluppare in classe gli approfondimenti e gli stimoli raccolti nel corso degli incontri e coinvolgere così gli studenti in quel percorso di educazione alla cittadinanza attiva che fa del vostro lavoro di docente il valore aggiunto che ogni comunità educante deve avere nel proprio DNA. La declinazione del percorso formativo delle 25 ore che abbiamo fatto nel 2017 si è sviluppata attraverso moduli. In particolare nel primo, utilizzando uno strumento versatile come l'Atlante delle Guerre, che è un pochino questo, non so se qualcuno di voi lo conosce, chi non lo conosce anche qui consiglio di andare a guardarlo su internet, in cui si parla non solo dei conflitti, ma si parla della pace, delle mediazioni di pace, dei tentativi di pace, del disarmo, eccetera. Non solo della geopolitica, ma anche del controllo degli armamenti, delle guerre e delle informazioni, dei trattati di disarmo e dei tentativi di pace. Un secondo modulo sulle cause e gli effetti dei movimenti migratori, del dialogo tra culture, approfondendo i concetti di sviluppo, benessere e globalizzazione. Terzo modulo sulla pace, conoscere la pace, i vari significati della pace, i problemi della pace, i diritti umani, intercultura, multicultura, la pace nei documenti internazionali. E il quarto modulo sulla pace nei documenti scolastici, sulle tecniche per la gestione dei conflitti di classe, sui metodi e sulle tecniche di lavoro cooperativo. Questa è stata un po' l'articolazione del primo corso. Questi temi poi si sono sviluppati anche nel secondo corso, che si è tenuto l'anno scorso, approfondendo in particolare le tematiche legate al Medio Oriente e all'evoluzione del fenomeno migratorio in Italia. Avvalendosi anche qui di prestigiose personalità ed esperti del mondo politico ed accademico, che ci hanno messo a disposizione le loro professionalità ed esperienze per un continuo processo di arricchimento e conoscenza. Abbiamo avuto tra di noi Davide Sassoli, che è presidente del Parlamento europeo, Fulvio Scaglione, giornalista, scrittore, vice direttore della Famiglia Cristiana, Maurizio Oliviero, che è rettore dell'Università di Perugia, Gianni Scotto per i problemi della pace, eccetera, eccetera, non vi rinomino tutti, sennò è un po' lunga. Oggi siamo qui a dare inizio a questo nuovo ciclo di riflessioni incentrate sulla figura di Giorgio La Pira, ideatore, progettatore, costruttore di ponti di comunità, visionario di pace. Ci accompagnano il dottor Perlecchio, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, e il dottor Mario Primicerio, fisico, preside di facoltà, professore emerito dell'Università di Firenze, preside della facoltà, mi fermo qui, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, che ha condiviso con noi questo viaggio e questa avventura proprio sulla cooperazione e sulla pace. Tra l'altro lui è stato anche, ha avuto il privilegio, la fortuna, credo, la bravura, poi di accompagnare La Pira in tutta una serie di viaggi, credo, in giro per il mondo, proprio lavorando non solo per testimoniare, ma per creare pace, o per creare le condizioni per cui la pace possa essere fatta.